alza, alza, ecco, bravo, avvicinati. Anche.
Se ho capito bene, è infondendo lo Spirito Santo che gli apostoli o le persone vengono messe nella condizione di credere senza vedere. Perché senza Spirito Santo no, l'uomo non crederà senza vedere. Deve essere messo nella condizione per cui deve. E lui è aperto a questo o la condizione gli viene data di credere senza vedere? Questa è una.
Cosa dici tu? Cosa dici? Sì, sì.
Io credo che è dall'esterno, che non dipende molto da noi che cerchiamo, ma veniamo cercati. Non so come, però veniamo cercati. Vabbè, questa è una supposizione. E l'altra è se il non perdono può essere assoluto, o è il non perdono funzionale al perdonare.
Ah, come può essere?
Cioè un non perdono è una forma di stimolo, di induzione al poter essere perdonati in seguito. Non può essere assoluto, non è perdonato per cui è finito, cioè è assoluto, non c'è più niente da fare, non può. Mentre il perdono non può essere che Dio non perdoni.
No,
cioè come fa a non perdonare? Basta dargli tempo, se non perdono adesso perdonerò domani, se non sarà domani sarà tra 100 anni, ma il perdono se è come si dice o amore o verità o perfezione, non ci può essere un non perdono assoluto, che qualcuno viene escluso, perché non può dipendere dalla condizione umana se uno, cioè può dipendere dalla condizione umana se uno è escluso nell'arco di una vita, nell'arco di un'esperienza.
Ah, ecco, vabbè.
Ma nel tempo è tutto matura, cioè per cui non perdono può essere funzionale a un perdono seguente che può avvenire in seguito.
Posso, sì. Sì, no, ti ringrazio dei due. Allora, questo primo dell'essere cercati è molto vero, ma è la vita che ha queste dinamiche, è la vita stessa. Perché anche tu quando sei nato non sei stato tu a nascere, cioè non hai preso tu l'iniziativa, sei stato evocato, sei stato chiamato, sei stato amato, e tutto nella vita è così, tutto ci è donato, continuamente donato. Però arriva il momento in cui il dono deve essere accolto consapevolmente, altrimenti non si sviluppa. E questo è l'elemento, e quindi anche nella fede, certo che nella fede ti scopri evocato, ti scopri chiamato, sollecitato da uno spirito, puoi dirlo in tanti modi, no? Ma in ogni caso resta vero che deve diventare una tua dinamica. Nella vita sempre tutto ci è donato, ma tutto diventa nostra azione, nostro pensiero, nostro desiderio, nostra decisione. Tutto deve diventare nostro, non è qualcosa che ci si impone dall'esterno come un vestito, è un qualcosa che ci è offerto perché diventi. Così noi diventiamo figli, raggiungiamo. Ricordiamo sempre la prima lettera di Giovanni, c'ha proprio quell'espressione del capitolo secondo, quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli suoi, e lo siamo realmente, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Quindi c'è questa evocazione continua, questa, deve diventare per la nostra azione, in modo che io sono figlio, divento figlio per il dono appunto che continuamente, cioè, non so se è chiaro, no, questo discorso. Però è importante sottolineare questo dato, che tutto è dono. E riguardo al perdono, quello che Gesù sottolinea sempre nel Vangelo è che in ogni caso noi dobbiamo offrire il perdono. Può essere non accolto, può essere non accolto, ma questo è il compito nostro. Fino a 70 volte 7 quando Pietro lo interroverà, no? Quindi l'offerta del perdono deve essere, questo è il compito, offrire quella carica di vita che consente di uscire dal male. avvolgere la persona di un amore che lo faccia rinascere. Per quello che noi, se poi non viene accolto, certo, allora ci saranno tappe successive, ma è possibile che non venga mai accolto, questo è il punto. Quindi io cioè, non escludo, conosco sì la tua opinione, questa è legittima, però io non escludo che ci sia la possibilità del fallimento totale della vita perché non si scopre l'amore che salva. Beh, però voi pensate come dice grazie, non è un... Però grazie dell'osservazione. A voi?
Sì, sì.
La mia come al solito un'osservazione polemica.
Sì, dovresti sì, passare un po' e dirmi.
Cioè, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati.
Sì.
Non è questo che ha colto la Chiesa per impossessarsi del potere, della confessione, vabbè, non lo dovevo dire.
No, perché non lo dovevi dire? No, solo che... Sì.
Però prima di tutto allora questo che tu hai osservato si riferisce alla struttura sacramentale, ergo bene, ma questo potere di rimettere i peccati è di tutti. Ora no, non è la disciplina penitenziale che fosse sviluppata soprattutto nel Medioevo, si è sviluppata appunto la disciplina penitenziale per cui era condizionata, ma quella dal punto di vista giuridico, cioè dell'appartenenza, della espressione sacramentale, ma non del perdono vitale di cui stiamo parlando. Per cui l'amore degli altri non lo già entrava già nella vita, non è distinguete, a un certo punto è prevalsa la struttura giuridica, soprattutto dopo il Concilio di Trento, c'è stato tutto, già molto prima si è sviluppato questo aspetto, però c'è stato tutto un prevalere del diritto sulla vita, cioè sulla teologia anche. E si è sviluppato tutto, ed è stata una ricchezza per certi versi, però c'è stato il limite. In questo senso, dopo il Vaticano II, è iniziata una tappa diversa che mette più in risalto questi aspetti di tipo vitale. Però ricordate che il soggetto è la Chiesa intera, è la comunità ecclesiale, il soggetto del perdono. Per cui all'inizio anche nelle forme comunitarie ciascuno perdonava il peccato degli altri, cioè, Giacomo lo dice, perdonate il peccato, vi raccogliete il giorno del Signore, perdonate i peccati. La stessa Didache, che è un piccolo documento, nel capitolo 14, riprende questa formula del perdono reciproco. Quindi questo, a noi questo interessa adesso. Poi le forme che ha avuto nella storia, l'esercizio sacramentale della riconciliazione dipesa dalle culture del tempo, dai cambiamenti profondi, anche quello adesso c'è la consapevolezza di una revisione da portare, che però deve emergere dall'esperienza di vita, non può essere imposta ancora con la legge.
Sì.
Io vorrei chiedere un approfondimento di questo discorso del credere senza vedere.
Ah, sì.
Non vorrei aggiungere altro, ma so che perché si intende questo credere una cosa specifica tipo la risurrezione di Gesù, credere oppure credere più in generale, diciamo, nella vita, non so. Però noi qualcosa dobbiamo vedere. Ora, se il vedere, che il vedere non sia andare a toccare, andare a mettere le mani nelle piaghe, eccetera, d'accordo, ma qualcosa dobbiamo vedere per poter credere.
Sì.
Il problema è che ci sono delle cose che si vedono solo credendo. Cioè c'è il momento in cui la fiducia è richiesta prima della verifica, perché la verifica è possibile solo per la fiducia che si vive. Quindi è questo il passaggio. L'errore di Tommaso non è stato perché anche gli altri non avrebbero probabilmente creduto se non avessero visto, quindi non è quello. È che poi Tommaso non ha creduto alla testimonianza di coloro dei discepoli che avevano già fatto l'esperienza. In ogni caso c'è sempre il momento del cammino di fede in cui ci è chiesto di dare fiducia prima di verificare a che cosa conduce il gesto che siamo per compiere. Il perdonare, tu non puoi perdonare se non dai fiducia alla forza dell'amore. E dice, voglio che prima si penta, chieda scusa e poi io perdono. Va bene, questo lo conferma, non è il perdono che Gesù ti chiede di offrire, che è la carica di vita che giunge a modificare l'altro perché lo volgi d'amore. E lì bisogna agire senza avere la verifica, sì.
Sì. Intanto volevo ricordare che Antonietta sta per partire per Asmara, mi pare, no?
Sì, dove va, quindi c'è 5, sì, per quello che non è venuta oggi. Sì.
A me piace molto questa immagine della vita che è dono e che sì, nel momento in cui la accogliamo, no, diventiamo figli. Ma lì dove la vita non è un dono, non viene vissuta come dono, perché si nasce in guerra, perché si nasce nella sofferenza terribile per generazioni, oppure una persona che subisce una malattia, una sofferenza terribile, come si fa a parlare? Io vorrei parlare così, però mi pare comodo da parte mia. Io posso parlare che sono fortunata e contenta di una vita, di un dono che voglio accogliere, ma quando non si può accogliere questo dono, quando si vuole rifiutare, o io stessa ho paura per esempio della mia vecchiaia, quando io non vorrò più accogliere il dono della vita e io vorrei uscire fuori quando posso, come si fa ad accogliere questo dono nella sofferenza?
Questo è il grande problema del male, però succede proprio che spesso sono più proprio coloro che hanno dei limiti, delle insufficienze, spesso, cioè, se sono stati amati realmente, che colgono questa dimensione, perché dono non vuol dire tutto è perfetto, vuol dire che non sei stato tu a prendere l'iniziativa. E d'altra parte, se la vita ha una pienezza, se c'è una continuità, se c'è una dimensione definitiva di esistenza, il dono, cioè la vita scoperta come dono, deve essere colta al termine, nel traguardo a cui si perviene, non lungo il percorso. Occorre certo avere la verifica della possibilità di pervenire, però il concetto di dono non vuol dire tutto è perfetto, vuol dire che gratuitamente ti è stata data, non ti è chiesto nulla per vivere, per accoglierla, in questo senso ti è offerta gratuitamente. Poi che diventi perfezione, questo dipende spesso dall'amore degli altri. In ogni caso, per chi crede in Dio, la certezza è proprio questa, che ovunque noi ci troviamo, il suo amore è tale da condurci là dove ci chiama. E il dono è da valutare precisamente a questo traguardo a cui ci chiama. Questo per dare, poi dopo.
Ma nascere in guerra, un bambino che nasce in uno stato che è in guerra da decenni, non è perfetto, sì, la mia vita non è perfetta, la nostra non è perfetta.
Sì, può diventare, sì.
Come può diventare? Come può essere accolto? Come dono, una condizione di sofferenza, di generazioni e di ingiustizia, di violenza terribile. Io ho difficoltà a concepire, a compensare. Non riesco.
Io mi domando,
sì, lo dica lì davanti.
Rispondendo a lei che diceva ma qualcosa dobbiamo vedere,
così. Io penso che una cosa che non vediamo con gli occhi, ma che è molto importante per la fede, è la comunicazione tra persone, cioè la testimonianza della fede di una persona che mi è cara, che io stimo, mi suscita anche, cioè io vedo una cosa molto a livello interpersonale, non razionale, con l'idea arrivo, ma vivendo tra gli altri e tra persone che stimo e che amo e che hanno fede, la mia fede nasce o si vivifica o comunque va avanti.
Bene, grazie.
Io stavo pensando alla spirale e al fatto che tu spesso dici che le nostre azioni ci cambiano, e per cui adesso mi sto chiedendo, ma la fede che noi dobbiamo avere prima di agire da dove viene? Da dove viene? Cioè, come si alimenta? E la seconda domanda è: se noi facciamo spesso lo stesso errore o compiamo lo stesso peccato, dipende dal fatto che non abbiamo accolto una dinamica di vita?
Oh,
da dove viene? È abbastanza semplice rispondere, se è dalla testimonianza che abbiamo ricevuto, perché la fede nasce dalla testimonianza degli altri, non viene fuori così. È attraverso la testimonianza che iniziamo un cammino e poi verifichiamo, e attraverso la verifica, quindi testimonianza, verifica di vita, quindi. Però la verifica è sempre provvisoria, vale per la situazione in cui ti trovi, ma il giorno dopo deve essere nuovamente rinnovata e occorre, quindi è un cammino costante, è un cammino costante il cammino di fede. E richiede, cioè la verifica che oggi faccio non basta per il domani, ma è sufficiente per proseguire il cammino, ma poi incontri ostacoli, incontri difficoltà e devi rinnovare e ricercare nuove testimonianze per camminare insieme, per venire poi perché certamente questo passaggio di fiducia non sempre è possibile, o almeno non ci viene sempre immediata e spontanea. Ecco, e la seconda domanda proprio si riferisce a questa limitatezza della nostra condizione. Perché noi commettiamo gli errori o i peccati ancora allo stesso modo, anche dopo aver deciso, aver superato alcune condizioni, aver rinnovato la nostra vita. Perché c'è molti nostri errori, dipendono molti anche i nostri peccati, da quei meccanismi istintivi che ci sono stabiliti nel nostro cervello, nelle prime fasi della vita, nei momenti delle esperienze che abbiamo compiuto, anche per l'influsso di altri, e sono meccanismi che entrano in azione prima che noi ne siamo consapevoli. Cioè ricordiamo questo punto che è fondamentale, cioè entra in azione prima che noi ne siamo consapevoli, poi noi ci ritroviamo a volte, e le forme patologiche poi lo esprimono in un modo chiarissimo, quante persone sanno che in determinate circostanze non riescono più a controllare le proprie dinamiche, e lo sanno già, poi dopo quando arrivano le circostanze, cioè, per cui devono operare. Adesso parlo delle forme patologiche, ma devono operare in modo da evitare quelle situazioni circostanze, per cui ricordo determinati stratagemmi per farlo, ma questo in un certo senso vale per tutti. Le patologie esprimono una condizione universale nella forma più radicale, no? Quindi anche noi dobbiamo essere consapevoli che ci sono dei meccanismi in noi, proprio delle condizioni cervelle, per cui ad un determinato stimolo noi reagiamo in quel determinato modo che è scritto nel nostro, senza che ce ne rendiamo conto inizialmente, a fare di millesimi, di centesimi di secondo, ma però è sempre prima, per cui occorre che vigiliamo, E qui è tutto il problema dell'educarci alla consapevolezza piena di ciò che noi viviamo, perché man mano, perché se diventiamo sempre attenti ai nostri meccanismi interiori, riusciamo in un piccolo spazio di tempo a bloccare l'azione. Questo è possibile, e la libertà che noi abbiamo è proprio quel piccolo spazio in cui possiamo bloccare l'azione. Quindi questo è proprio il cammino della vita spirituale, l'importanza di sviluppare la consapevolezza, l'attenzione a tutto ciò che si svolge in noi, per non cadere nella schiavitù dell'istinto, che poi sono quelle condizioni cerebrali che si sono fissate attraverso le esperienze e tutto ciò che abbiamo vissuto, no? Credo che possa essere chiaro questo, però non sempre è facile viverlo, per questo la preghiera, la riflessione è molto importante.
Volevo così farvi partecipi di questa, diciamo, di questa riflessione che stavo facendo proprio sul Vangelo, e mi chiedevo se aveva dei significati simbolici quello che sto per dire, se questa pagina giovannea è stata formulata in questo modo perché vuol dire qualche cosa. Ecco, quello che mi aveva colpito è questo fatto che in una sera dove sicuramente i discepoli stavano a porte chiuse e per il timore, si avevano il terrore, non solo terrore, ma sicuramente erano anche, penso, nel terrore e nella delusione più profonda, perché questo loro Gesù era morto,
sì.
Quindi terrore e delusione, non lo so, insomma, immagino che erano lì che dicevano che cosa succederà di noi, insomma, senz'altro il mondo gli stava un po' crollando completamente in testa. E insomma, e Gesù arriva a porte chiuse, ecco, quindi volevo sapere se questo mostrare, questo Gesù che arriva a porte chiuse, significhi qualcosa, e stette in mezzo a loro, cioè non è che, cioè viene sottolineato due volte, stette in mezzo a loro e disse pace, quindi dalla paura, dal terrore, lui prima di tutto si mette in mezzo a loro, quindi non da una parte, ma proprio lì in mezzo, sicuramente se è stato usato due volte, viene detto anche dopo, forse significa qualcosa. E lui arriva con una leggerezza incredibile, perché arriva e pronuncia e dà pace a voi, poi soffia, ricevete lo Spirito Santo, poi ritorna sempre con sempre a porte chiuse, quindi sicuramente la paura forse non era proprio passata, però lui ritorna con questa leggerezza incredibile, stavolta c'è anche Tommaso, che forse chi lo sa perché Tommaso prima non era con i suoi, magari era spaventatissimo, non aveva avuto nemmeno il coraggio di stare lì la prima volta con loro, però poi torna. E in quel caso Gesù, sempre a porte chiuse, come stavo dicendo, entra leggerissimo e pronuncia di nuovo pace a voi, e poi pronuncia la sua beatitudine, che questa beatitudine di cui appunto Don Carlo ci sottolineava l'importanza, di tutti, cioè beati quelli che addirittura riescono a, non lo so, insomma, forse a spogliarsi di questo terrore pur non sapendo a cosa stanno andando incontro, non lo so, ecco.
Sì, certo, qui c'è un riferimento alla celebrazione eucaristica, quella di Gesù in mezzo, perché 8 giorni dopo, appunto, è la riunione domenicale, il giorno del Signore, il giorno dopo il sabato, quello che noi chiamiamo la domenica, che è il giorno del Signore, appunto. E quindi certo che lì c'è il richiamo a questa presenza che rinnovavano costantemente nel celebrare l'Eucaristia. Giovanni dà molta importanza a questa esperienza, quello stare in mezzo a questa presenza che si, non è legato ad altro, quindi porte chiuse, si riunivano, cominciavano fin dall'inizio a riunirsi il giorno dopo il sabato proprio per fare memoria, fate queste memorie di me. Quindi, allora questo richiamo all'Eucaristia è certamente evidente nel racconto, quindi otto giorni dopo dalla stessa formula indicativa. E allora puoi cogliere questo. Lì il riferimento è proprio il giorno stesso della Pasqua, quando comincia appunto il loro cammino comunitario, quindi è legittimo ogni riflessione su questo tipo, sì.
Sì, bene, bene. Sono ormai le 4, quindi ci avviamo a chi c'è ancora qua. Ah, vieni, sì, sì. Vieni, sì. Sì, il solito errore che guardo di là, io, ecco, questo. Sì.
A sinistra, guardo.
Io vorrei tornare sull'incredulità di Tommaso. E secondo me, da quello che abbiamo detto,
sì,
viene fuori, se è giusto quello che ho capito, non è che gli si rimprovera di avere voluto toccare e vedere, perché anche gli altri nella...
Non hanno toccato questo, sì.
Ecco, lo sappiamo, ma probabilmente. E anche Giovanni, non so, cioè, quello che noi abbiamo vissuto, toccato, noi testimoniamo, quindi come dire, non è lì. Se, allora, da quello che abbiamo detto, è l'essersi tolto dalla comunità con gli altri, l'essersi opposto, come che lui singolarmente, mentre la fede era comune. Non è con questo, perché allora il vero peccato, il vero errore di Tommaso, è essersi tolto fuori da magari anche i suoi dubbi. Potevano essere condivisi o le certezze degli altri, ma comunque è essersi tolto fuori.
Sì, sì.
Sono io che conduco.
Sì, sì, sì,
allora il peccato è quello, l'incredulità, non è il toccare.
Grazie.
È così.
Chiarissimo, sì, sì. Vieni, sì. Grazie.
No, volevo sempre anche a me venire in mente questo del vedere senza, cioè del credere senza vedere, e mi sembra una cosa molto innormale invece, perché se vediamo nella storia tutti quelli che sono morti per un ideale sono tutti morti perché credevano, non è che avevano visto la realizzazione del loro ideale. Quindi mi sembra un atteggiamento molto, molto presente,
cioè, sì, sì,
anche
sì.
Noi come sempre crediamo in un futuro migliore, ci impegniamo, forse serve per questo, per impegnarci, ma non per vedere, perché nella nostra breve vita non lo vedremo, ma bisogna ragionare forse al di là del tempo, cioè la fiducia e non nella nostra breve vita, sì, tante sì. Cose si realizzeranno, non le vedrò, ma tra 100 anni, 200 anni, 300 anni sono sicura che avverrà.
Grazie, grazie. Sì, vieni Giorgio, sai.